Una delle caratteristiche che rende l'apparato di Renata Roncalio molto ampio è il fatto che riporta gli errori di ciascun manoscritto o di ciascuna classe di manoscritti. Prendiamo ad esempio la fine del capitolo 10, dove si legge Antequam de causa cognosceres, antequam audires. Se adesso guardate l'apparato critico della Roncalio, vedete che ci riporta un errore di esse che è antequem, che è stato corretto dallo scriba apponendo un punto sotto la E, quindi espungendo la E e riportando sopra la lettera corretta, antequam. Di contro, l'apparato critico di Eden tace su questo punto, non riporta niente a proposito dell'errore di esse. Si tratta del resto di un errore manifesto, un errore del copista che aveva nell'orecchio almeno tre E, le due di cognosceres e la E di ante, e che quindi è stato influenzato nella scrittura da questi echi che aveva nella mente, per cui ha scritto inizialmente antequem. L'opportunità di riportare in un apparato critico errori del genere dipende molto dallo stemma. Dipende molto, cioè, dalla posizione che ciascun manoscritto occupa nello stemma. In questo caso siamo di fronte a un manoscritto che rappresenta un ramo della tradizione e quindi c'è la possibilità che questo manoscritto talvolta, come spesso fa, rappresenti, riporti la lezione genuina contro la lezione di Beta. Se la lezione di S avesse una qualche plausibilità nel contesto o non fosse stata corretta dallo stesso copista durante la scrittura, beh, allora sarebbe opportuno mantenerla nell'apparato, in quanto appunto potrebbe essere una lezione concorrente a quella dell'altro ramo. In un caso del genere, invece, è improbabile che esse possa rappresentare uno stadio più antico della tradizione. Per cui ha secondo me ragione Eden a eliminare questa scrittura dell'apparato critico. L'apparato critico della Roncalio riporta inoltre numerose varianti grafiche attestate nei manoscritti. Vedete la lezione immediatamente successiva attestata da V maiuscolo ed L minuscolo, Dampnasti per Damnasti. In casi del genere, Roncalio decide di informare il lettore di simili peculiarità, anche grafiche. Solitamente gli editori però si tengono distanti da questa abitudine. Naturalmente, come sapete, i manoscritti presentano ciascuno delle proprie peculiarità grafiche e spesso non sono neanche costanti nell'adoperare determinati usi. Ad esempio, è incostante l'uso della vocale E per il dittongo AE o per il dittongo OE e viceversa, l'utilizzo di I per Y, l'utilizzo di N per M, soprattutto all'interno di alcuni nessi consonantici. Ad esempio, nun quid invece di num quid, l'utilizzo piuttosto vario di H che viene inserita anche laddove non è necessaria oppure viene tolta laddove ce l'aspetteremmo, come in ora invece di ora. L'utilizzo incostante della T per la D o di D per T, ad esempio nei manoscritti si trova spesso set invece di sed, inquid invece di inquit, e quindi a volte sono confuse preposizioni come ad e at. L'utilizzo incerto della x al posto della s, possiamo trovare cioè iusta per iuxta o scriptsit invece di scripsit. Si trova la confusione di B per U o di U per B, ad esempio abe invece di ave, libenter scritto Liventer, si trova CHI in luogo di HI, ad esempio Miki Nikil invece di Mihi Nihil, CI per TI o viceversa, Propicius per Propitius, Audatia invece di Audacia. Si trovano, come in questo caso, consonanti epentetiche, Numptium per Nuntium, Obsculum per Osculum. E di conseguenza gli editori, anche per evitare di appesantire l'apparato con informazioni che rischiano di essere per lo più ripetitive e di nessuna o quasi nessuna importanza per la costituzione del testo, evitano di riportare queste informazioni e dedicano a questo argomento solitamente una parte nella prefazione, per cui nella prefazione spiegano quali sono le regole che loro hanno utilizzato nella scelta delle grafie, quali sono le preferenze grafiche di ciascuno dei testimoni e che cosa possiamo aspettarci dall'apparato critico. La questione della grafia dei testi e delle varianti grafiche da indicare nell'apparato è una questione particolarmente complessa e forse non c'è un criterio univoco in base al quale si può scegliere che cosa è giusto indicare nell'apparato e che cosa non è giusto indicare. Prendiamo però ad esempio il Damp Nasty riportato da Roncalli. Come vedete, Damp Nasty è riportato soltanto dal codice V e da L minuscolo. Che cosa significa? Significa che è improbabile che l'archetipo avesse questa grafia. L'accordo di S maiuscolo e di L maiuscolo dimostra infatti che molto probabilmente l'archetipo aveva la grafia più ordinaria Damp Nasty, per cui Damp Nasty sembra un'innovazione di V. Non soltanto di V, ma anche dei manoscritti della classe L. Questo è dovuto al fatto che ciascun copista aveva delle sue preferenze grafiche, era cioè abituato a scrivere le parole in un certo modo, per cui non è improbabile che il capostipite della classe L abbia, come dire, corretto in Damp Nasty una scrittura che aveva invece la forma più semplice Damp Nasty. Del resto, per rendersi conto che la scrittura Damp Nasty è la più accreditata, basta consultare il Thesaurus Lingue Latine, che dopo il lemma presenta le varie forme in cui la parola è scritta. A proposito del verbo damno, il Thesaurus ci dice che damno si può trovare scritto dampno nei manoscritti. Se noi consultiamo anche la voce damnum, scopriamo che dampnum non legitur in lapidibus, cioè non è mai attestato nelle iscrizioni, mentre è frequente in codicibus. Apro una parentesi per dire che per quei termini per i quali non disponiamo delle voci del Thesaurus, possiamo ancora oggi consultare un'opera di Friedrich Neue, rielaborata da Wagener, che si intitola Formenlehre der Lateinischen Sprache, pubblicata a più riprese, l'ultima edizione, insomma, che conviene consultare è quella pubblicata a Lipsia a partire dal 1902. Sono quattro volumi che contengono appunto un censimento delle forme che le parole possono assumere nei diversi autori e spesso anche nelle diverse tradizioni. Chiudo la parentesi per ritornare a Damp Nasty e per dire che le informazioni che abbiamo ricavato sono sufficienti a farci preferire la forma Damp Nasty, che è la più accreditata, e a squalificare Damp Nasty come scrittura medievale, per cui non è necessario in un apparato, tanto più se questa scrittura non è riportata concordemente ai testimoni, avere a disposizione questa informazione. Ma esattamente come il discorso che facevamo prima, queste informazioni possono essere utili non tanto per il lettore che intende sapere com'è costituito il testo, ma possono essere utili per fare ulteriori riflessioni sulla storia della tradizione o sulla storia dei manoscritti. Per cui queste informazioni, che sono scorie per il fruitore del testo, possono trovare un loro spazio in apparati più ampi come quelli toebneriani. Anche in questo caso, Eden, che costituisce un apparato ad uso e consumo del fruitore del testo, omette di riportare questa variante grafica. Ci sono anche casi in cui l'apparato della Roncalli è apparentemente più sintetico. A rigo 213, ad esempio, Roncalli ci segnala l'omissione di ubi da parte dei manoscritti VL maiuscolo e L minuscolo. Si tratta dell'ubi che si trova nella frase Hoc ubi fieri solet, in cielo non fit. Se guardiamo l'apparato di Eden, vediamo che lui adotta una soluzione più lunga. Apparato di Eden a rigo 21, Eden ci riporta infatti non l'omissione di ubi soltanto, ma tutta la pericope di testo. Hoc ubi fieri solet, punto interrogativo, in cielo non fit. Questo è il testo che si trova in S maiuscolo e in S minuscolo. In forma abbreviata, cioè utilizzando soltanto le iniziali, Eden ci dà poi conto dell'omissione di ubi nei codici beta, il codice perduto da cui discendono V ed L, e nella classe di manoscritti recensori S minuscolo. Che cosa riporta Eden? Riporta HFSIC, punto interrogativo NF. Hoc fieri solet in cielo? Non fit. Ecco, questo modo di rappresentare il testo, questo modo di rappresentare l'omissione di ubi e anche di riportare il punto interrogativo presente nei manoscritti, rende al lettore molto più agevole comprendere come si spiega l'omissione di ubi. L'omissione di ubi, cioè, non è semplicemente un errore, ma è una variante possibile, resa possibile da un segno di interpunzione, un punto interrogativo adottato dopo cielo. E questa variante ha dalla sua un intero ramo della tradizione, cioè ha dalla sua i codici V ed L, che come abbiamo detto rappresentano un ramo indipendente e concorrente rispetto ad esse. Vediamo un altro caso in cui l'apparato della Roncalli è più sintetico rispetto a quello di Eden. Vediamo il rigo 214 di Renato Roncalli. La prima variante che lei riporta, quo corretto in qui da V, è una variante molto simile a quella che avevamo visto prima per esse, ante quem corretto in antequam. In questo caso, riportare questo tipo di variante, o meglio di errore, è ancor meno raccomandabile del caso precedente, in quanto V è fratello di L, quindi se L ha la stessa lezione giusta di S, è improbabile che il quo di V possa rappresentare in qualche modo una variante da prendere in considerazione. E cioè questa una di quelle lezioni che solitamente non si riportano negli apparati critici. Ma quella che volevo farvi vedere è la parola regnatum, sempre al rigo 214. Ora, chi legge questo apparato, a mio parere, non riesce esattamente a capire a che cosa si riferisce regnatum. Infatti, nella frase stampata nel testo si legge Ecce Iupiter, qui totannos regnat, uni vulcano, crus fregit. Quindi, a colpo d'occhio, un lettore potrebbe pensare che regnatum, che è variante attestata in V, sia variante di regnat. E qui bisogna dire che la sintesi ha nociuto alla chiarezza dell'apparato. Se infatti voi prendete l'apparato critico di Eden, rigo 1 del capitolo 11, vedete che regnatum divu è variante per regnat uni di tutti gli altri manoscritti. Si tratta in sostanza di un errore di lettura. Il copista divu ha interpretato come le cinque aste verticali che compongono in Carolina la scrittura uni.